svago. Socraticamente, lunedì una puntata che sarà una puntata un po' particolare, sì, decisamente particolare. Particolare perché, beh, perché iniziamo subito con un racconto che a me piace particolarmente. Vediamo se condividete questa scelta.
Io volevo essere Tarzan per conquistare Marinella, che è bellissima. Io volevo essere Tarzan, invece sono un coniglio con un'orecchia arrugginita. Anche la maschera di Zorro mi poteva andar bene. Anche con quella da pirata nero avrei conquistato l'amore di Marinella, che si è vestita da ballerina. Ero più contento se pure io mi vestivo da ballerina, anche se tutti gli altri compagni di classe vestiti da Zorro e da pirata, da Tarzan e da tutte le altre maschere mi dicevano che ero vestito da frocio. Io preferivo che ero frocio, meglio frocio che coniglio. Per questo che io non ci volevo andare alla festa di carnevale in parrocchia, ma però mia nonna mi ci ha portato per forza. Si è messa le scarpe, le calze grosse della farmacia e mi ha portato in questa festa della chiesa. Mia nonna era vestita da vecchia e in mezzo a noi sembrava vestita da carnevale, vestita con la maschera da vecchia. E in parrocchia ci sta pure Pancotti Maurizio, che è il bambino più deficiente della scuola. Sì, si mangia la terra e ha i denti sporchi, è un deficiente mondiale. E lui si è vestito da mago. E la madre gli ha comprato questa maschera accessoriata con tutte le magie da mago, con le carte magiche che Pancotti Maurizio ti dice: scegli una carta e poi indovina la carta. Con il cappello a cilindro che Pancotti Maurizio ci tira fuori un piccione finto e rinsecchito, con la bacchetta magica che diventa un mazzo di fiori e Pancotti Maurizio li regala a Marinella. E io gli spacco la faccia a Pancotti Maurizio se ci provo a farla innamorare.
My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. But I don't go, don't go, don't, don't.
Il prete, quando mi vede arrivare col vestito da coniglio, gli dice a Pancotti Maurizio: che l'hai tirato fuori tu dal cilindro questo coniglietto? E tutti ridono. Eppure il prete è un deficiente. Io me ne vado in sacrestia a schiacciare gli insetti. E io pure sono capace a mangiarmi la terra, ma io sono capace a mangiarmi anche le formiche, le mosche, i ragni. Mi metto seduto in mezzo ai santi, alle madonne, che il prete ha ammucchiato in sacrestia perché non c'entrano tutti quanti nella chiesa. E ogni tanto gli fa fare il cambio giocatori. Mette Sant'Antonio col diavolo che lo tenta e leva San Giorgio che ammazza il drago, mette San Francesco che parla col lupo e leva San Rocco che parla col cane.
Insomma, leva qualche santo e lo manda in vacanza, in sagrestia. Io mi guardo questi pupazzi e non ci credo che sono santi. Mi sembrano preti giganteschi, mascherati da santi di carnevale con l'aureola di fil di ferro. L'aureola finta, come il filo di ferro che sta dentro alle orecchie mie di coniglio. E io, e in mezzo a tutto questo squadrone di celebrità della chiesa, mi compare Marinella, vestita da ballerina. Marinella, che pure lei sembra una santa, anche se è più piccola delle statue. Marinella è una Madonna tascabile. Marinella mi viene vicino e mi dice: non ce la faccio più a sopportare Pancotti Maurizio che fa le magie. Io gli dico: Pancotti Maurizio è il bambino più deficiente del secolo. E lei si mette a ridere. Allora io continuo e gli dico: prendiamo Pancotti Maurizio e lo spariamo con un razzo spaziale come la cagna laica che i russi hanno spedito nello spazio. Pancotti Maurizio finisce nel pianeta dei deficienti, ma lui è così deficiente che pure i deficienti spaziali lo prendono per deficiente, lo mettono a fare il pagliaccio nel circo spaziale. E vanno tutti al circo a vedere Pancotti Maurizio, ma nessuno vuole pagare il biglietto, perché dicono: noi siamo deficienti, ma non così deficienti da pagare il biglietto per vedere quel deficiente di Pancotti Maurizio. E tutti entrano gratis. E alla fine dello spettacolo i deficienti si sentono come se sono diventati tutti professori, perché in confronto a quel deficiente di Pancotti Maurizio loro sono dei geni.
Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco. Vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più. Laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami in fior, c'è un nido semplice come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più. Laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami in fior, c'è un nido semplice come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu?
Allora gli abitanti del pianeta deficiente si danno il premio Nobel l'un l'altro. Il sindaco dà il premio Nobel di elettricismo all'elettricista e poi l'elettricista dà il premio Nobel di falegnanismo al falegname e poi il falegname dà il premio Nobel di pescivendolismo al pescivendolo e poi basta. E poi non dico nient'altro perché Marinella ride. Ride come certi animali che gli cresce un osso nel cervello e diventano pazzi. Io penso che se ride per altri 5 secondi gli scoppia la faccia. Penso che fino adesso ho fatto il bambino comico, ma le bambine non amano i bambini comici, anche se le fanno ridere. Le bambine amano gli eroi. Così decido che faccio un gesto eroico. Prendo un ragno e me lo mangio vivo, mentre la guardo negli occhi. E lei si innamora istantaneamente. Adesso posso fargli tutto quello che voglio. Posso pure ruttare come un drago e leccargli la faccia, che lei è completamente ipnotizzata da me. Ma lei mi precede. E prima che io apro bocca, infila la sua mano perfetta in un buco dove ci sta una tela di ragno zozza di polvere. Pure lei vuole essere un eroe, come me. Vuole essere all'altezza della situazione. Tira fuori la mano da quel buco zelloso e se la mette in bocca e dice: anch'io mi sono mangiato un ragno. Ma invece non è vero. Lei dice che se l'è mangiato, ma io lo so che è una bugia e glielo dico incazzato che è una bugia. Non è vero che te lo sei mangiato, hai fatto solo la mossa di metterlo in bocca, ma non te lo sei mangiato, è una bugia. Se è vero che te lo sei mangiato, dimmi che sapore c'aveva. Io me li mangio i ragni, me li mangio davvero, lo conosco il sapore, ma tu non lo sai perché non te lo sei mangiato e non lo saprai mai perché non c'hai il coraggio, hai fatto per finta, bugiarda, bugiarda.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti, è un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontro. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, nemmeno un prete per chiacchierare. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Rai, 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 rai.
E lei rimane. Faccio immobile perché ho smascherato il suo trucco meschino. Così mi alzo di corsa e vado a cercare un ragno, lo strappo da una ragnatela e gli dico: mangia di questo, fammi vedere che te lo mangi. Marinella prende il ragno vivo per una zampa, manco lo guarda, perché mi sta a guardare a me, mi guarda negli occhi con la faccia impunita, come se sono io il ragno che tiene appeso per una zampa. Io dico che mai più nella storia si ripeterà che una mano così perfetta e pulita stringe la zampa di un ragno tanto sporco e peloso. Marinella apre la bocca, stringe i denti su quel ragno, stringe i denti senza chiudere le labbra per farmela vedere in diretta la morte del ragno stritolato. E quando ripensa a sto fatto, mi pare di risentire la crosta del ragno che scrocchia tra i denti di Marinella. Si ingoia quella carcassa tritata. Io sono felice perché adesso anche Marinella è un eroe. Adesso io e lei siamo come Batman e la donna gatto. Siamo due robot atomici indistruttibili, due bambini bionici. Smesso di guardarmi dal momento in cui ho denunciato la sua truffa. Adesso sta ferma con gli occhi sbarrati, ma non è più ipnotizzata d'amore con me. Ha incominciato a guardarmi come mi guarda mia nonna quando sta per menarmi, ma poi non mi mena perché gli faccio pena. Mi dice: potevamo stare insieme per sempre, invece tu hai fatto a pezzi il nostro amore. Io ti avrei amato fino alla morte. Ci avrei fatto i figli con te, l'avrei cresciuti pure nella povertà. Sarei invecchiata accanto a te spartendo ogni cosa. Mezza pizza bianca ciascuno, mezzo cremino algida, mezzo bicchiere di latte macchiato. T'avrei ricordato di prendere le medicine e t'avrei pure baciato sulla bocca davanti a tutti. È vero che era una bugia. È vero che non me l'ero mangiato il ragno. Ma tu perché non m'hai creduto? Era davvero così importante che mangiavo quella bestia pelosa? Tu dovevi credermi, pure se non era vero, tu dovevi credere a me, credere in me, e io t'avrei scelto per sempre. Invece adesso non lo so più se ti scelgo. Pancotti Maurizio ci avrebbe creduto perché è un deficiente. I deficienti credono a tutto.
Sous, je rentre tard. C'est léger, je suis pas trop fait tard. Je suis les ouais, je roule sur la costa. Ma tête sur tous les posters. J'ai visé tout là-haut. Écoutez jusqu'à Macao. Tu critiques
mets des KO. Là c'est Soul King et Charo des Charo. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
Encaissé de qui je t'en ai bon qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
C'est trop de la D, c'est plus la même qu'avant. Chacal croit pas qu'on t'a zappé. On va te chercher dans toute la France. J'fais bouger le tisme, j'fais partir le tosma. La zone elle est minée, faut vestir les menottes. Charlie Delta au quartier latin. Jogo Jota ou Kiki Lotin. Méchant méchant, on a gâté le coin. Car depuis longtemps on est culotté.
Oui, elle veut que j'bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
Encaissé de qui je t'en ai bon qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
Sì, questa era un breve estratto della Pecora Nera di Ascanio Celestini. In particolare il personaggio è quello di Pancotti Maurizio. Pancotti Maurizio, personaggio controverso. In realtà nel presentare questo libro, Edoardo Sanguinetti disse: non si sa se ridere o piangere, ma non importa niente, in questa compresenza assoluta di comico e di tragico si ritrova incarnata la grande modalità tragica moderna. E come dargli torto?
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él. Porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti. Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Que no.
puntata molto dedicata alla scrittura più che alla mia riflessione personale. In realtà adesso proseguo con un'altra lettura di un classico che si pensa essere un classico per bambini, di Luigi Sailer. Sicuramente lo conoscete anche voi. La vispa Teresa avea tra l'erbetta a volo sorpresa gentil farfalletta, e tutta giuliva, stringendola viva, gridava a distesa: l'ho presa. A lei supplicando l'afflitta gridò: vivendo, volando, che male ti fo? Tu sì mi fai male stringendomi l'ale, lasciami, anch'io son figlia di Dio. Confusa, pentita, Teresa arrossì, dischiuse le dita e quella fuggì.
Oh capitano, c'è un uomo in mezzo al mare. Oh capitano, venitelo a salvare. Non sa remare neppure sa nuotare e finirà per affogare. Quel poverino per rimanere a galla da un'ora sta seduto su una palla che sopra l'onda glu 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 comincia a fare. Oh capitano, venitelo a salvare.
Se questa è la storia che sanno a memoria i bimbi di un anno, pochissimi sanno che cosa le avvenne quando era ventenne. Un giorno di festa, uscendo di chiesa, la vispa Teresa alzava la veste per farsi vedere le calze scifonne che a tutte le donne fan tanto piacere. Armando, il pittore, vedendola bella, le chiese il favore di far da modella. «Verrete, verrò, ma badi però». «Parola d'onore!» rispose il pittore. Il giorno seguente Armando, l'artista, stringendo furente la nuova conquista, gridava a distesa: «L'ho presa!» «Così mi fai male la spina dorsale, mi lasci, che anch'io son figlia di Dio!» «Se ha il suo programma, ne parli alla mamma!» A quella minaccia Armando tremò, dischiuse le braccia, ma quella restò. Perduto l'onore, sfumata la stima, la vispa Teresa, più vispa di prima, per niente pentita, per niente confusa, pensò che l'onore non è che una scusa. Per circa 3 lustri fu cara a parecchi, fra giovani e vecchi, fra oscuri ed illustri. La vispa Teresa fu presa e ripresa, contenta e giuliva, soffriva e soffriva. La donna che soffre, se apostrofa l'esse, ha tutto l'interesse di dire che soffre. Ma giunta ai 50, con l'anima affranta, col viso un po' tinto, col resto un po' finto, per trarsi d'impaccio dai prossimi acciacchi, apriva uno spaccio di sale e tabacchi. Un giorno un cliente, chiedendo un toscano, le tese la mano, così, casualmente. Teresa la prese, la strinse, gli chiese: «Mi vuole sposare? Farebbe un affare». Ma lui, di rimando, rispose: «No, vivendo, fumando, che male le fo'». Confusa e pentita, Teresa arrossì, dischiuse le dita e quello fuggì. Ed ora Teresa, pentita davvero, non ha che un pensiero, d'andarsene in chiesa,
con l'anima stracca, si siede, stabacca, offrendo al Signore gli avanzi di un cuore che batte la fiacca. Ma spesso, guardando con l'occhio smarrito la polvere gialla che resta nel dito, le sembra il detrito di quella farfalla che un giorno ghermiva, stringendola viva, così come allora Teresa risente la voce innocente che prega ed implora. «De, lasciami, anch'io, sono figlia di Dio». «Fu proprio un bel caso», sospira Teresa, fiutando la presa che sale nel naso. «Se qui non son lesta, mi scappa anche questa». E fiuta e rifiuta, tossisce e sternuta, il naso è una tromba che squilla e rimbomba, e pare che l'eco si butti allo spreco. Fra un fiotto e un rimpianto, tra un soffio e un ecci, la vispa Teresa. Lasciamola lì.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me.
Effettivamente se lo meritava tutto questo applauso Tracy Chapman. Allora, che cosa vi avevo letto? Vi avevo letto la Vispa Teresa in versione originale e poi la Vispa Teresa, diciamo, adulta, quella scritta da Trilussa, da Salustri, da Carlo Alberto Salustri, che in realtà riprende un po' la Vispa Teresa e la racconta quasi fossero tempi moderni. Quindi, come dire, una filastrocca, una poesia per bambini in realtà riveduta e corretta. E proprio se vogliamo parlare di bambini e vogliamo parlare invece di un libro attualissimo, un libro che è uscito da pochissimi giorni, che ha già una copertina molto carina, molto accattivante, fatta bene, semplice. Una semplicissima copertina e c'è un'introduzione che recita così. C'è un bambino che passa ore a disegnare, a comporre un giornalino domestico, ad aspettare la rivista di fumetti a cui è abbonato,
a condurre un assurdo telegiornale affacciandosi allo schermo di un televisore svuotato dal nonno. Qualche anno dopo, appena un po' cresciuto, sta ancora aspettando il postino. Come la sua eroina Joe, spera in risposte che gli cambieranno la vita o che forse gliela terranno proprio così com'è, immersa tra le pagine dei libri e dei giornali. Perché è solo questo che vuole: leggere, scrivere, raccontare e ancora leggere. Come si traghettano nella vita adulta i sogni, i giochi dell'infanzia? Come ci si ritrova grandi mentre un attimo prima stavamo lì a trafficare con i colori e le storie? Ecco, senza prendersi troppo sul serio, con un tono poetico e comico insieme, uno di quelli, sapete, che piace a me, non è un caso che abbiamo iniziato la puntata con Ascanio Celestini. Dicevo, con un tono poetico e comico insieme, mescolando ricordi, ritagli, lettere e disegni, i cimeli, quelli di un ideale museo di una passione, ecco, Paolo Di Paolo ci racconta come è diventato lo scrittore e l'intellettuale che è oggi. Eh sì, perché la sua è veramente una vocazione che si fa testarda, e l'amore per le parole dei libri, attraverso cui supera certe timidezze che sono veramente una sua connotazione forte, e l'azzardo della scrittura che lo porta a cercare le storie degli altri, interroga la propria. E poi viaggia per incontrare maestri e compagni di strada, a cui magari rubare dei segreti.
Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità. Sulla Topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e apporse un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si stacca un incanto, 46. Sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Bionda, non guardare dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va. È appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su. Beviti sto cielo azzurro e alto, che sembra di smalto e corre con noi. Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia rivali non ha. E stringi i denti la bionda, mi sembra una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto va che un incanto nel 46. Topolina, Topolina, Topolino, Topolino, ma sulla Topolino amaranto si va che l'incanto del 46.
Eh sì, e dopo questo bel pezzo, insomma, bello, allegro, riprendo il pensiero su Paolo Di Paolo, perché il titolo di questo libro che vi ho in qualche modo introdotto è Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore. È il consiglio di una nonna, troppo saggio per essere ascoltato. Infatti il sottotitolo è Il consiglio che non ho seguito. È una lunga ed emozionante elegia che parla a chi ha scommesso o vuole scommettere tutto su una grande passione e provare a far somigliare la sua vita di adulto a quella immaginata da bambino. Ora, io non so quanti di voi lo conoscano, mi auguro che lo conosciate in tanti, perché Paolo Di Paolo è un giovane scrittore che è bello che lui scrive queste poche righe. Dopo aver rinunciato all'idea di fare il cuoco e il prestigiatore, vedete che torna il nostro Pancotti Maurizio in questa così tragicomica situazione, ha cercato le ricette e le magie della scrittura. Ha pubblicato tantissimi libri, ha vinto molti premi, ha scritto storie per l'infanzia, per l'adolescenza, scrive sui giornali, su Rai Radio 3, conduce La Lingua Batte. Insomma, Paolo Di Paolo è veramente una persona speciale, una persona che ti fa amare la scrittura, che ti fa amare la riflessione, mai banale, assolutamente mai banale. E devo dire che è molto interessante il consiglio che gli aveva dato la nonna, che lui poi non ha ascoltato, ma trovati un lavoro e poi fai lo scrittore. È qualcosa che io condivido totalmente, sia se vuoi fare lo scrittore, ma anche, ahimè, ai noi, se vuoi fare il libraio, ti devi trovare un lavoro se vuoi coltivare le tue passioni.
Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you.
Eh sì, e voglio prendere, riprendere qualche breve stralcio di questo libro che veramente vi invito a leggere, perché è una bella riflessione sulla sua vita, ma non soltanto sulla sua vita, su quella che è una professione, su quelle che sono le passioni. In quarta di copertina lui scrive: è oggettivamente misteriosa la nascita di una passione, o se vuoi di una specie di chiodo fisso. Perché non il pallone? Perché non la musica? Perché non i videogiochi? Perché non qualunque altra cosa invece dei libri? E beh, è una bella riflessione, ma mi prendo, come dire, la libertà di leggere un breve stralcio dal suo libro in una pagina che non è tra le prime, non è tra le ultime, è una pagina di mezzo, una di quelle che ti aiuta a comprendere. Quando per la prima volta ho visto un mio libro nella vetrina di una libreria, credo di aver avuto le vertigini. Mi girava la testa, era come se un tema scritto negli anni di scuola venisse fotocopiato e distribuito per strada. Ho letto a voce alta, con tanto di megafono. I più avrebbero trovato ridicolo o insignificante l'evento, continuando perciò a mangiucchiare il loro panino. Altri, fermandosi ad ascoltare, lo avrebbero trovato ammorbante. Il più intemperante avrebbe urlato «Basta!». Un altro si sarebbe domandato come può un tema simile essere preso a modello. In disparte, con il panino al prosciutto ancora sotto i denti, un paio di studenti avrebbero trovato quelle pagine niente male. Vedi? Funziona così. I giudizi negativi non fanno mai piacere, questo è ovvio. E tuttavia, se per un istante mi tolgo di mezzo io e le mie delusioni, c'è qualcosa di straordinario nell'esistenza di lettori in carne e ossa. Eccoli qua. Esistono queste curiose creature che fanno spazio ai libri nella loro vita. Possono essere sfrontati, sinceri, anche ignoranti, ma sono quasi sempre istintivi e autentici, e soprattutto sono. Quando vengo assalito dai dubbi, quando mi faccio prendere dal panico e dal pessimismo, quando rischio di crogiolarmi troppo nell'idea dei lettori ideali, farei bene a ricordarmi dei lettori reali, quelli che si sentono liberi di dire di Tolstoi che è prolisso, e di me ci mancherebbe molto, ma molto peggio. Non era proprio quello che sognavo? Qualcuno che per misteriose ragioni, o un obbligo scolastico, tra milioni di libri avesse sotto gli occhi il mio. Qualcuno che entrando in una libreria per ripararsi dalla pioggia trovasse fra pile di volumi anche quel libretto con il mio nome in copertina e se lo rigirasse fra le mani. Qualcuno che eroicamente fra migliaia di impegni, cose da fare, figli da portare a nuoto, a calcetto, a danza, si ritaglia il tempo per andare ad ascoltare uno scrittore con un nome singolare. In un'aula magna scolastica, nel sottoscala di una piccola libreria, nella cantina di un'associazione culturale. È un autentico miracolo, mi dico. Me lo ripeto, sono mille le ragioni per non essere lettori. Molte di più di quelle per cui esserlo negli anni venti del ventunesimo secolo. Il tempo... La lettura è prepotente, tiranna. Se leggi un libro, puoi solo leggere, al massimo mettere in sottofondo un po' di musica, ma non riesci a tutti. La solitudine. Sei tu e il libro. Non è un'attività di gruppo, a meno che non si legga ad alta voce per qualcuno. E la concentrazione? Se perdi il filo, devi tornare indietro. Se non capisci un'espressione o una parola, diventa un ostacolo. E la concorrenza? Le storie arrivano da decine di fonti e così le parole in genere ci assediano, ci saltano addosso dalla rete, dalla TV, dal cinema, dalle chat. Ecco, io ho voluto leggervi questo breve stralcio del libro Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore di Paolo. Credo che valga la pena di leggerlo. Io ho avuto modo di incontrarlo più volte nella mia parentesi e vita romana, ed è effettivamente una persona estremamente preparata e di una timidezza incredibile, ma vale la pena assolutamente di leggere i suoi libri. E con questo io posso anche tranquillamente salutarvi, darvi l'appuntamento alla prossima settimana se vorrete, oltre lago, socraticamente, ciao da Anna.
Anna è un nome bellissimo, profuma di pulito, è un nome gentilissimo, ha il suono di un invito a togliere le scarpe e correre su un prato, cantare una canzone fino a perdere il fiato. Anna è un nome bellissimo, è un nome da regina, è il nome di una santa e di una ballerina. Bellezza di stagione che illumina il suo viso con l'acqua e col sapone, è la vita negli occhi di un'attrice romana, così fragile e forte che tutto il mondo ama, perché da quello sguardo fioriscono parole che scaldano un sorriso e ti stringono il cuore. Bellissimo, profuma di infinito, come un prato verdissimo, come un cielo fiorito di piccole fiammelle e di luci lontane, tra il rumore del mare e il profumo del pane. Anna è un nome bellissimo, è un nome da maestrina e di una principessa e di una clandestina. Quella ragazzina che è sempre in giro tondo, nella storia del tempo, nella storia del mondo, sono i segni sul viso di un'attrice romana, conosciuta da tutti, è così che si chiama, minuscoli sentieri di dolore e passione, chiusi nelle due sillabe di quel piccolo nome. Anna è un nome bellissimo, un nome familiare, tra il profumo del pane e il rumore del mare.